12.02, Rete 1, la pulce nell'orecchio. Buongiorno, ben ritrovate alle ascoltatrici e ascoltatori che forse ci seguono dalle 9, forse solo dalle 10, dalle 10 e mezza. Insomma, attraversiamo temi, tematiche e attualità in questa mattinata del sabato mattina di Rete 1, ma questo è proprio il momento in cui la pulce comincia a trasformarsi in scienza, in tecnologia.
Sì, adesso c'è la pulce in cucina, tra scienza, storia, eccetera, perché quel che mangiamo è frutto di esperienze, di evoluzione e di chimica, e il piacere della scoperta è ciò che muove scienziati e chef. Perché i gusti cambiano, cambiano anche le tecniche, cambiano anche i procedimenti di preparazione.
E allora oggi con noi Davide Cassi, fisico e gastronomo. Lui insegna fisica della materia soffice all'Università di Parma, pioniere della cucina molecolare in Italia. Nel 2005 ha pubblicato il primo manuale sul tema a livello mondiale insieme allo chef Bocchia. Benvenuto, buongiorno Davide Cassi.
Grazie, buongiorno.
Allora, è proprio noi immaginando questa rubrica della pulce in cucina tra chimica e storia, in realtà eravamo proprio partite con Elena pensando alla cucina molecolare, perché lì c'è tanta scienza, tanta tecnologia, alla base uno studio scientifico delle reazioni chimiche che avvengono in cucina, e questo è stato un po' il là, tante procedure innovative per creare pietanze buone, belle, sane e spettacolari. Parliamo di un tempo che ha subito la sua trasformazione, quindi dopo gli anni di sperimentazione, cosa possiamo dire della cucina molecolare e degli chef che l'avevano adottata come principio?
Siamo andati verso la cucina scientifica innovativa più esattamente oggi?
Sì, direi che la definizione è esatta. La cucina molecolare è stato un movimento d'avanguardia, io uso il passato, ha prodotto delle innovazioni incredibili. Pensate che una fondazione spagnola ha effettuato uno studio storico e ha provato che durante i 10-15 anni di cucina molecolare sono state elaborate più ricette che in tutto il resto della storia della cucina. Questo per darvi un'idea di che cosa ha significato. È stato, vi dicevo, un movimento in cui scienza e cucina si sono avvicinate per dare inizio a nuove tecniche, per creare nuovi piatti e anche un nuovo modo di concepire la creatività in cucina. Adesso ovviamente le avanguardie pian piano diventano tradizione, quindi molte di queste tecniche si stanno diffondendo perfino nella cucina quotidiana delle case. Giusto per fare qualche esempio, uno dei primi strumenti utilizzati da Ferran Adrià, che è un po' il capostipite di questi cuochi innovativi, è stato il sifone, che serviva a montare la panna. Adesso il sifone lo potete comprare in qualunque negozio di casalinghi, potete farci il cappuccino solido o la spuma di mortadella, giusto per fare qualche esempio. Poi abbiamo la cottura sottovuoto, che una volta era qualcosa di estremamente esotico ed innovativo, adesso si può tranquillamente praticare a casa anche con dei costi piuttosto ridotti. E poi ci sono tutta una serie di tecniche che noi chiamiamo hackeraggi, che consistono nell'utilizzare delle strumentazioni che già avete in casa vostra in modo innovativo, in modo inaspettato, per creare qualcosa di completamente nuovo.
Ed è qui che noi vogliamo portarla, perché sono proprio le cose che abbiamo in casa, che usiamo normalmente, che possono anche essere, diciamo, usate, sì, proprio per fare delle cotture che nessuno si aspetterebbe. La cosa, secondo me, più, forse anche conosciuta, però sicuramente più buffa, è quella della lavastoviglie.
Ah, come no, la cottura sottovuoto, che potrebbe sembrare qualcosa di estremamente tecnologico, si può fare tranquillamente in casa vostra. Allora, adesso vi spiego brevemente di che cosa si tratta. Cuocere sottovuoto normalmente significa mettere il cibo da cuocere in un sacchetto di plastica adeguato, togliere l'aria, sigillarlo e poi metterlo in un bagno d'acqua a temperatura controllata. Solitamente stiamo tra i 60 e i 70 gradi, dico solitamente perché poi dipende dal tipo di alimento. Quindi per fare questo, secondo le tecniche convenzionali, vi serve una sigillatrice sottovuoto, oltre al sacchetto. Poi vi serve un dispositivo che mantiene l'acqua alla temperatura desiderata E questi li potete tranquillamente comprare, cioè i primi avevano dei costi piuttosto elevati, il primo fu il Rohner che costava 1600 euro, adesso con meno di 100 euro comprate qualcosa che funziona addirittura meglio. Sono dei dispositivi che immergete in una pentola e collegate all'elettricità e semplicemente vi portano l'acqua alla temperatura giusta e lì la mantengono. Però facciamo che non abbiate voglia di comprare tutti questi artifici. Allora, basta semplicemente prendere il sacchetto, mettere l'ingrediente che vi serve, poi vi do una ricetta chiaramente. Per togliere l'aria non c'è meno bisogno della macchina del sottovuoto, prendete il sacchetto, lo tenete con due mani, con la parte aperta rivolta verso l'alto, lo immergete in un lavandino pieno d'acqua in modo tale che l'acqua schiacci fuori l'aria. Poi lo potete tranquillamente sigillare con una sigillatrice di quelle che si comprano nei negozietti o utilizzare qualunque altro metodo. A questo punto mettete tutto nella vostra lavastoviglie ed azionate il ciclo di lavaggio a 65 gradi. Adesso vi dico la ricetta così ci capiamo meglio. Per esempio, mettiamo che dobbiate fare un'insalata di pesce, di calamare, calamaretti, seppioline. Sapete che non sono nemmeno tanto facili da cuocere, perché se li cuocio poco non sono buoni, se li cuocio troppo puzzano di pesce e diventano duri. Il trucco è cuocerli a circa 60-65 gradi e qui funziona benissimo, perché voi prendete le vostre seppioline, le mettete nel sacchetto insieme agli aromi, ci dovete mettere non so, il prezzemolo, l'aglio, quello che vi pare. Dovete solo evitare il sale perché farebbe buttare fuori l'acqua e l'olio perché l'olio è meglio metterlo a crudo dopo. Bene, mettete tutto lì dentro, schiacciate, sigillate il sacchetto, inserite in lavastoviglie. A questo punto avete due possibilità, a seconda che vogliate il pesce caldo oppure freddo già pronto da condire. Due possibilità perché se volete il pesce caldo basta interrompere la cottura prima che la lavastoviglie inizi il risciacquo con l'acqua fredda. Lo togliete, salate, aggiungete l'olio ed il piatto è pronto caldo. Se invece volete un'insalata di pesce fredda, fate partire il ciclo di risciacquo in acqua fredda, la lavastoviglie vi raffredda il vostro pesce ed è pronto per il servizio. E sapete qual è la cosa bella? Che se avete inaspettatamente 20 ospiti, potete mettere tranquillamente 20 sacchetti e vengono pronti tutti insieme.
Questo è interessante. Avrei una domanda.
Se non avete la lavastoviglie, no, vi dico anche questo,
c'è anche la
possibilità. Una vasca da bagno. Potete usare una vasca da bagno, perché la vasca da bagno contiene tanta acqua. Voi la riempite di acqua, facciamo 70 gradi, poi immergete i sacchetti e li lasciate fin tanto che la temperatura non scende sotto i 65. A questo punto il vostro pesce è cotto. Io consiglio la lavastoviglie perché è più veloce e più pratico.
Sì, si consuma anche meno acqua probabilmente.
Davide Cassi, magari un accenno sul programma, perché sappiamo che le lavastoviglie, diciamo quelle classiche, senza andare poi su quelle super sofisticate, ma hanno programmi di gradazione diversa a dipendenza di quello che inseriamo.
Sì, allora, a seconda del modello di lavastoviglie, molti indicano la temperatura di lavaggio.
Sì.
Per altri dovete guardare sul libretto delle istruzioni. Allora io do come riferimento 65 gradi. Poi chiaramente se si tratta di qualche grado più o qualche grado in meno le cose funzionano ugualmente. Ma quasi tutte hanno questo programma a 65 gradi.
Bene, ma mi sembra banale dirlo, non è che facciamo anche il lavaggio dei piatti mentre cuociamo?
Ecco, buona questa questione. Allora, io ho visto in giro blog e libri di cucina ecologica sostenibile che suggeriscono di fare contemporaneamente il lavaggio dei piatti. Ecco, io lo sconsiglio per un motivo molto semplice, che i sacchetti per la cottura sottovuoto non sono completamente impermeabili. A livello microscopico sono un po' porosi e siccome i detersivi sono piuttosto aggressivi, io eviterei di rischiare di contaminare il cibo con del detersivo. Diverso è il discorso della cottura dentro i vasetti di vetro, perché si può fare anche quella. Ci sono ricette apposite in cui si cuoce l'alimento immerso in un liquido che a sua volta sta in un vasetto di vetro. Ecco, questo è fattibile. Tipo una zuppetta di pesce si può fare.
Beh. Interessante.
Davide Cassi insegna fisica della materia soffice all'Università di Parma. Materia soffice, per esempio, è quella che esce da un sifone che probabilmente molti hanno a casa, in cui si monta normalmente la panna con delle bombolette. Ma appunto, perché si parla, prima di tutto facciamo questa piccola premessa, perché si parla di materia soffice, che una volta noi sapevamo che la materia era gassosa, liquida o solida?
Questa è un'ottima domanda che permette di introdurre un settore estremamente moderno della scienza, ma anche estremamente legato al mondo quotidiano. Allora, come lei mi diceva, normalmente ci insegnano sui libri che la materia si può trovare in tre stati, solido, liquido e gassoso. Se guardiamo alle definizioni che questi stessi libri ci danno di questi stati, ci ritroviamo le seguenti. Il solido ha una forma e un volume propri. Il liquido ha un volume assegnato, per esempio un litro di latte, ma può prendere qualunque forma assumendo di solito la forma del recipiente. Il litro di latte lo posso mettere in una brocca, come in una bottiglia, come nel Tetra Pak. Il gas invece non ha né forma né volume definiti, si espande fino ad occupare tutto lo spazio a disposizione. Allora, se vi fermate un attimo a ragionare, cosa che stranamente gli scienziati evitavano di fare, vi accorgete che la maggior parte degli oggetti che popolano la nostra quotidianità non sono né solidi né liquidi né gas. Esempio, prendete i vestiti che avete addosso, non sono rigidi, non sono armature, quindi non hanno una forma definita, anzi, devono adattarsi alla forma del vostro corpo, altrimenti vi impedirebbero i movimenti. Prendete un filo elettrico, non ha una forma definita. Allo stesso modo potete prendere la panna montata o un po' di marmellata da spalmare sul pane. Ecco, però, pur non avendo una forma definita, di solito il filo, il vestito, non possono nemmeno assumere tutte le forme possibili come farebbe un liquido. Sono una sorta di via di mezzo, e questa via di mezzo è stata evitata dalla scienza per secoli, finché più o meno alla fine degli anni 80, primi anni 90, non è diventata popolarissima, perché il premio Nobel per la fisica del 1991, il francese Pierre-Gilles Dejeune, ha intitolato la sua conferenza Nobel proprio Soft Matter, che in realtà significa materia molle. E in quasi tutte le lingue viene tradotto con materia molle, ma in italiano molle suona male, quindi abbiamo adottato il termine materia soffice.
Così adesso pensiamo alla panna montata.
Sì, siamo alla panna montata, ma se ci pensate, soft in inglese si usa in senso positivo anche per definire un'atmosfera, una musica e via dicendo. Direi una musica molle in italiano non usa,
no.
Mentre soffice può stare bene, quindi diciamo soffice anche se per esempio il filo di gomma soffice non è, è molle.
Certo.
E questo spiega bene del ruolo della chimica e della fisica appunto in tutti i processi di trasformazione, quindi grazie alle sue spiegazioni siamo entrati davvero in quello che apparentemente può essere, perché non sempre ragioniamo, riflettiamo su quello che abbiamo attorno, quello che indossiamo o quello che usiamo in cucina.
Esatto, infatti per esempio il sifone a me non sarebbe mai venuto in mente di usarlo per la mortadella, e io vorrei la ricetta perché l'avevo sempre usato per fare la panna montata.
La ricetta della spuma di mortadella è di Massimo Bottura, il grande chef italiano, e credo che si possa trovare tranquillamente anche in rete. La storia del sifone è peraltro piuttosto interessante, che il sifone è stato introdotto negli anni 70 da una ditta austriaca per montare facilmente la panna che veniva servita in bar e pasticcerie. Sapete che in molti locali si usa abbinare un ciuffetto di panna montata alla torta, oppure a una cioccolata calda o al caffè. Per il bar che deve servirlo, questo è un problema logistico non indifferente, perché senza il sifone io dovevo montare una buona quantità di panna, diciamo almeno un litro di panna usando una planetaria. Questo mi occupava del tempo, e se il cliente voleva la panna montata e io non ce l'avevo, dovevo costringerlo ad aspettare. Ma non basta. Se in quel giorno mi ordinavano soltanto due caffè con panna, il resto della panna poi in qualche modo andava perso, perché la panna si smontava e non poteva essere conservata a lungo. Se la rimonto più volte si trasforma in burro, come forse molti sanno. Il sifone risolveva tutti questi problemi, perché Nel sifone si mette la panna e poi si inserisce un gas sotto pressione, che è protossido d'azoto, il gas esilarante, tanto per darvi un'idea, è un gas inerte che non reagisce chimicamente con nulla, è un conservante perché toglie l'ossigeno. Cosa succede alla panna nel sifone? Succede la stessa cosa che accade al vino quando fermenta in bottiglia, diventa frizzante, allo champagne per intenderci, cioè il gas si dissolve all'interno del liquido. Quando poi io apro il rubinetto e faccio fuoriuscire la panna, il gas disciolto nel liquido è troppo a quella pressione e tende ad uscire formando le bolle e mi monta la panna. Questo è interessante perché se ci avete fatto caso, l'acqua frizzante, lo champagne o anche una bibita frizzante, quando la bottiglia è chiusa non hanno le bollicine. Le bollicine si formano quando la stappo, ma quando la bottiglia è chiusa non ci sono bolle perché il gas è disciolto. Bene, quindi questo risolveva tutti i problemi, perché la panna veniva montata solo nell'istante in cui usciva dal sifone. Per il resto se ne poteva stare tranquillamente in frigorifero anche 2 settimane, conservandosi benissimo perché era in atmosfera senza ossigeno. Questa è la storia fino al 1994, l'anno in cui Ferran Adrià, al ristorante Il Bugli, che è stato il più grande ristorante del secolo senza ombra di dubbio, ha l'idea di utilizzare il sifone per montare qualcos'altro. E la sua idea era creare una minestra di verdura destrutturata, in cui le varie consistenze erano completamente cambiate. E voleva fare una spuma di barbabietola. Ora, le mousse e le spume in cucina esistevano da anni, solo che per montarle si aggiungevano o l'uovo o la panna. Ma lui voleva una spuma che sapesse unicamente di barbabietola. Allora questa idea, metto la purea di barbabietola nel sifone, aggiunto un po' di colla di pesce per farla tenere, e ha sifonato la barbabietola. E lì è iniziata una rivoluzione, perché ha creato un piatto estremamente innovativo, hackerando uno strumento che fino ad allora era stato utilizzato solo per uno scopo quotidiano. Lì è iniziata la cucina contemporanea, è iniziata la cucina destrutturata, e Ferran Adrià per alcuni anni è stato chiamato addirittura Mister Sifone. Poi da lì si è evoluto e ha inventato tante altre cose. La storia poi chiaramente è lunga e interessante, ma per adesso ci limitiamo a questo esempio.
Esatto, anche perché lei ritornerà ai nostri microfoni, perché la lista di cose intriganti, scientificamente importanti, ma anche buffe, è lunga. Però io vorrei ancora soffermarmi su questo aspetto. No? Abbiamo detto all'inizio la cucina molecolare appariva come una moda, in realtà appunto per chi si interessava già ai tempi capiva che dietro c'era tutta una ricerca. Però io le voglio chiedere, è grazie a persone come lei, è grazie ai chimici e ai fisici, o è grazie ai cuochi, agli chef un po' intraprendenti e pazzerelli che non smettono mai di ricercare, che in fondo l'evoluzione della cucina con questa base chimica, chiamiamola molecolare, continua a stupire i clienti?
Guardi, direi proprio sinceramente che è grazie alla collaborazione fra le due controparti, perché gli scienziati avevano iniziato a interessarsi di cucina sempre nei primi anni 90. Nel 92 si è tenuto il primo congresso di gastronomia fisica e molecolare ad Erice. Nel 94 Ferran Adrià ha iniziato le sue sperimentazioni. Ma è soltanto quando i due mondi vengono a contatto, cioè nei primissimi anni 2000, che inizia la vera rivoluzione. Perché cuochi e scienziati cominciano ad individuare un linguaggio comune, a sperimentare insieme, e lì si vive questa epopea incredibile. Tutto inizia con le cosiddette coppie cuoco-scienziato. Ci sono in giro per il mondo poche coppie, in realtà si contano sulla punta delle dita di una mano, di cuochi e scienziati che lavorano insieme e producono tantissime innovazioni. Queste innovazioni sono talmente dirompenti, hanno tanto successo, che poi alla fine il fenomeno si estende, viene divulgato nei congressi di cucina e di gastronomia e diventa una vera moda. Come tutte le mode, tutte le avanguardie, ha un periodo di accelerazione incredibile, fino ad arrivare ad una sorta di saturazione, perché fondamentalmente tutte le cose facili e immediate sono state fatte. Ma per darvi un'idea di questi anni che vanno, guarda, io direi dai primi anni 2000 fino al 2011, che è l'anno di chiusura del Bulli. In questi anni, ogni anno ai congressi di cucina, ogni cuoco presentava non un piatto, ma un menù completamente nuovo, fatto con tecniche completamente nuove. Il Bugli, che è stato il ristorante che ha trainato questa rivoluzione, negli ultimi anni serviva 3 menù diversi all'anno, ogni menù era fatto da 45 diversi piatti assaggi che non venivano mai più riproposti dopo che uscivano da questo menù.
Un quadro, un'opera d'arte.
Esatto, e si andava al ristorante come si va a una sfilata di moda.
Certo.
Sì, non per tutti chiaramente questo, no? Però c'è una cosa che appunto quando parliamo di queste innovazioni viene in mente, appunto, che poi arrivano in qualche modo sulla nostra tavola, perché grazie a questo ora ci sono degli apparecchi che possono essere messi in qualsiasi cucina, no? Già immaginatevi la pentola a pressione che una volta non c'era, ma immaginiamo anche degli ingredienti, delle cose come, non so, i gamberetti. Io credo che mia nonna non li avesse mai assaggiati, ma così tanti altri prodotti che oggi consumiamo normalmente una volta non si conoscevano, e quindi queste conoscenze oggi ci portano avanti. E allora,
e per fortuna la collaborazione tra scienziati, come diceva il nostro ospite, e grandi chef, io credo continui, no? Lei dice erano poche le coppie, però ho l'impressione che tanti chef ancora ricerchino la vostra alleanza proprio perché hanno voglia di evolvere e di stupire sempre di più.
Assolutamente sì, questo è vero, io tuttora continuo a collaborare con degli amici cuochi di altissimo livello. Diciamo che non è più la novità che era tempo fa questa collaborazione, però le collaborazioni serie stanno tuttora continuando e le innovazioni continuano. Forse fanno meno spettacolo, ma in ogni caso ci sono e sono estremamente interessanti. Poi qualche volta vi racconto alcune delle ultime trovate di questi anni.
Molto volentieri, sì. Poi ci invita anche.
Ci prendiamo già l'appuntamento. Sì, certo, assolutamente siamo curiosi di conoscere. Grazie Davide Cassi, fisico gastronomo che insegna fisica della materia soffice ed è tra i pionieri il pioniere della cucina molecolare in Italia, grazie a un libro pubblicato nel 2005 con lo chef Bocchia. Buon pranzo, ormai è ora.
E buono spettacolo, sì, perché abbiamo detto, come andare a teatro quando si ha una cucina di questo tipo.
Salutiamo anche grazie. Salutiamo anche Renato Amadò, che è stato alla regia tecnica, e Karin Condolf al centralino. Un augurio di proseguire bene sulle frequenze di Rete 1 da Maria Piabelloni ed Elena Caresani.
Un saluto.